Batin siero sulani dorade Vati posa sui clivi e sui colli O violezza notte Laure dolci del suolo natal del Giordano le rive
sale. Il cambiamento climatico, ad esempio, dicono: oddio, sta arrivando in Europa un clima caraibico, no? E vabbè, ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, insomma.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
O invece, Ignazio, moriremo per il grande caldo, come già avviene da anni, ma i negazionisti dei cambiamenti climatici non lo dicono, lo negano appunto. Eppure questa crisi ambientale è davanti a tutti, anzi è sulla pelle di tutti quanti noi. Non fa un gran caldo, Ignazio? Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno Michele Migone. Allora, cosa dicono i negazionisti dei cambiamenti climatici? Cosa dicono adesso? Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, ci aiuta a capire. Come siamo arrivati a tutto questo?
Ma da quando vogliamo partire? Perché qui... I fatti hanno radici anche profonde. Già negli anni 80 del XX secolo le compagnie petrolifere commissionavano studi a ricercatori indipendenti che loro pagavano per sapere dove sarebbe arrivato il livello di anidride carbonica, perché questo era preoccupante. E ci sono diversi rapporti in cui si vede che le previsioni fatte da quei ricercatori a pagamento, diciamo così, però a pagamento delle compagnie petrolifere, avevano previsto esattamente i livelli di anidride carbonica di oggi. Quindi già lì si sapeva e non si diceva, o meglio, chi era il responsabile di questo riscaldamento, sostanzialmente gas, petrolio e carbone, sapevano perfettamente dove ci saremmo diretti e non dicevano nulla. Peraltro qualcuno aveva avvisato anche le presidenze degli Stati Uniti, che nel 72 e nel 77 ricevevano dei report in cui si faceva presente quanto potesse diventare preoccupante la situazione, ma ciò nonostante non si è fatto granché oltre, quindi le radici sono lontane. Poi invece ultimamente la situazione è accelerata, perché la vera caratteristica di questa crisi climatica è che è molto accelerata, cioè in pochissimo tempo abbiamo delle crescite importanti di temperature dell'atmosfera e degli oceani. Questa accelerazione è il tratto più caratteristico, e quello che anche ci dice che non si può trattare di una crisi come quelle che ci sono già state prima, ce ne sono state tante climatiche, perché quelle erano tutte molto più lente, invece questa è molto più veloce. C'è solo un fattore che muta velocemente il clima, non è la posizione dei continenti, le correnti oceaniche, il riscaldamento del sole oppure le variazioni dell'orbita terrestre. Questi sono tutti parametri che funzionano, ma ce n'è solo uno che muta in pochissimo tempo, perché quelli hanno centinaia di migliaia di anni per intervenire. E invece chi può cambiare il clima in poco tempo è solo la presenza di gas serra, cioè l'anidride carbonica, e quelli li emettiamo soltanto noi. Quindi diciamo anche logicamente il cerchio si chiude qui.
Un periodo negli anni scorsi che l'emergenza climatica sembrava essere, come dire, la priorità non degli organismi internazionali e anche di alcuni governi. Poi questa emergenza climatica come priorità è sparita.
Ma qui ci sono diverse risposte. Forse diciamo una risposta contingente è che quando intervengono altri sconvolgimenti tipo le guerre, questo provoca una certa differenza, in quanto diventano più urgenti quelle quelle problematiche lì, e dunque in virtù di quelle problematiche non si fa più problema per le emissioni clima alteranti. Peraltro si calcola che le guerre possono incidere sull'effetto, diciamo, serra antropico sul 5%, 5-6%, quindi non di più, non quindi una cosa particolarmente significativa. Ma il motivo vero per cui non si parla più di un'emergenza climatica e questo non viene condiviso è perché c'è una potentissima formazione politica trasversale, che è quella dei sovranisti, dei populisti, diciamo pure dei demagoghi, che in tutto il mondo si fa alfiere dell'ultraliberismo senza nessun tipo di regola e senza nessun limite. Questo significa che si nega la crisi climatica adesso addirittura, perché non negarla significherebbe che si può fare qualche cosa, cioè non negarla significherebbe dire vabbè, allora questa è la responsabilità nostra, che cosa possiamo fare? Si dovrebbe agire sulle cause, azzerando le emissioni clima alteranti, ma per fare questo bisognerebbe dare delle regole al libero mercato. Non si estrae più petrolio, non si estrae più gas, si tira fuori poco carbone e lì si bruciano molto poco. Ma questo vorrebbe dire regolare il mercato, cosa che proprio questo tipo di corrente politica non vuole. Siccome va da Milei a Trump, a Orban che c'era prima, ma anche a Putin di fatto, e va anche in tanti altri posti del mondo, questa visione del mondo dice che noi non dobbiamo essere deboli e woke, come si dice, quindi dobbiamo continuare a perforare, a tirare fuori il petrolio, a bruciare e fregandocene degli effetti. È il negazionismo sostanzialmente economico, basato su cose economiche, non su dati scientifici. Gli scienziati sono tutti d'accordo. La crisi attuale è acceleratissima, anomala e dipende dall'attività dei sapiens, punto. Su questo non è che c'è più discussione. Però chi nega lo fa perché da questo ne conseguirebbe che tu debba prendere delle precauzioni, delle contromisure, ma questo significherebbe porre dei limiti al libero mercato, dire basta trivellare, basta finanziamenti alle fonti fossili, eh? E invece questo nessuno lo vuole dire di questa parte qui. Siccome è preponderante, ecco che siamo guidati da uno che dice drill, baby drill, cioè continuate a scavare, scavate, trivellate. E quindi diciamo, ecco perché lo sentiamo meno, perché al governo del mondo si sono alternati, sono arrivati gli esponenti di questa cricca qui, ultraliberisti, che non prevedono che l'ambiente sia un valore, che pensano che lo si possa sfruttare indefinitamente e che l'inquinamento alla fine fa bene. Ma diciamo, per stare tranquilli, cercano di negare anche quello, dire che non è vero niente, che non sta succedendo nulla.
We will drill, baby, drill.
Ecco, lei ha citato di fatto Donald Trump e più altri personaggi. Ci sono anche altre figure, secondo lei, che sono emblematiche di questo momento, cioè di questo passaggio che abbiamo avuto, di questo, quello che lei ha appena spiegato, no? Insomma, si è passati la priorità invece alla negazione, intesa come azione politica dall'alto, come da parte di molti governi.
Ma a livello locale sono anche personalità di secondo piano, no? Sono quelli che fanno le scelte di carattere industriale o di carattere economico, oppure addirittura se finanziare o no l'agenzia che raccoglie i dati sulla temperatura. Già questo fa tutta la differenza del mondo. Se tu non hai più quei dati, non puoi nemmeno allarmare la popolazione dicendo che sta succedendo questo e quell'altro, semplicemente nessuno lo sa. Quindi direi che in primo piano ci sono tutti gli statunitensi ma non solo il presidente, anche il vicepresidente, anche i vari ministri, insomma, mi pare che non ce ne sia uno che abbia. Io spero, non lo so nemmeno che cosa sperare, non so se sono più ignoranti o più in malafede o tutte e due le cose insieme, ancora non l'ho capito. Poi anche negli altri stati non è che ci si muova granché in questo senso. Alla fine mi toccherà encomiare la Cina, perché è vero che continuano ad avere delle centrali a carbone. Ne aprono pure e hanno il nucleare, ma di fatto sono quelli che puntano di più sulle rinnovabili, quindi anche perché loro hanno le materie prime, quindi da questo punto di vista qui forse sono meno criticabili, nel senso che sono criticabili perché non fanno di più, ma fanno già molto di più di quanto fanno tutti gli altri, e si stanno più fotovoltaico in Cina che in tutto il resto del mondo. Questo, insomma, la dice abbastanza lunga, ecco. Però non, io non, diciamo, qui non ne faccio una questione politica. È chiaro però che il sovranismo populista è proprio tra i suoi must, c'ha proprio che la crisi climatica è una bufala e dunque non bisogna preoccuparsene, perché quella ci fa solo rallentare l'economia e favorisce i cinesi. Alla fine il discorso è molto semplice, è questo. Naturalmente non c'è una di queste affermazioni che sia vera, ma conta molto poco che lo siano, visto che ormai circolano su mezzi sociali in cui la verifica dei fatti è molto di là da venire.
Ma quali sono i messaggi dei negazionisti? Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
Ma sì, prima dicevano che non esisteva, poi ovviamente non hanno più potuto dire, hanno cominciato a dire sì, esiste, ma non è colpa dell'uomo, e adesso anche quello ormai ovviamente non si può più dire, e allora cominciano a dire sì, vabbè, ma tanto tutto sommato la CO2 fa bene perché fa crescere più le piante, insomma, la molecola della vita, insomma, cose di questo tipo, e poi tutto sommato mica possiamo rovinare la nostra economia, è troppo tardi, non possiamo più farci niente, dobbiamo soltanto adattarci al cambiamento climatico, e così via, insomma. Quindi è un po', come dico sempre io, una battaglia di retroguardia, cioè il fronte arretra e continuano comunque a dire stupidaggini in questo senso, insomma, ecco.
Ecco, ma quali sono, diciamo, i concetti falsi che vengono espressi dai negazionisti del cambiamento climatico, oltre a quelle che lei ha già elencato?
Ma ci sono molte metodiche per andare, per esempio, a distorcere il dato scientifico, perché purtroppo questo principio di realtà, cioè la scienza, su cui noi dovremmo discutere e, diciamo, basare tutte le nostre discussioni, perché sennò diventano discussioni ideologiche che non portano da nessuna parte, e questo principio di realtà dà fastidio ad alcune narrazioni, no? E allora cosa si fa? Guarda cosa fa Trump negli Stati Uniti: o nega completamente la validità di queste cose, o toglie spazio agli scienziati, chiude siti, cose di questo tipo, oppure ci sono anche delle cose più fantasiose, no? Si cerca di manipolare il dato, non so, si va a cercare quell'unica stazione dove che ne so, la temperatura è diminuita è aumentata pochissimo, allora dice vedi che non c'è il cambiamento climatico perché qui per esempio in questa zona non è successo, cioè si fa quello che si chiama cherry picking, no? Cioè come quando vai con un amico a raccogliere le ciliegie su un albero e lui si prende le più belle, se le prende tutte lui, quelle che gli servono per in questo caso si prendono quei dati che servono a corroborare la tua tesi preconcetta, insomma, no? Per esempio questo è un modo di fare il cherry picking, oppure non lo so, insomma, si cerca di sminuire il valore, non so, della statistica, per esempio, no? Voglio dire, è chiaro che la temperatura media globale è in aumento molto chiaro dovunque, addirittura io sabato scorso ho pubblicato un articolo in cui faccio vedere insieme a Umberto Triacca dell'Aquila come la temperatura si sia impennata, addirittura la temperatura media globale intorno al 2013-2014 sia stato un cambio di passo, un raddoppio addirittura del tasso di aumento di temperatura. Ecco, nonostante questo loro cercano di sminuire questo fatto, ma la temperatura media è un concetto che non esiste, insomma, tutte cose che chi sta in ambito scientifico ovviamente dice magari sono sacco di stupidaggini, però magari la gente comune ci cade.
Il cambiamento climatico è una bufala perpetrata dai politici di sinistra. I combustibili fossili sono le fonti energetiche più ecologiche. Un aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera non causerà danni. Queste sono solo alcune delle false affermazioni fatte mercoledì a una conferenza organizzata da gruppi che rifiutano il consenso scientifico schiacciante sul cambiamento climatico. Quello che negli anni passati sarebbe potuto sembrare un evento marginale, questa volta vantava un relatore di spicco. Lee Zeldin, amministratore dell'Agenzia per la Protezione Ambientale, è uno dei possibili candidati del presidente Trump per la carica di procuratore generale. Non ci limitiamo a seguire ciecamente le fosche previsioni del momento, ha dichiarato Zeldin alla conferenza, che ha riunito circa 220 partecipanti nella sala al piano interrato in un hotel nel centro di Washington. Non accetteremo la sceneggiatura secondo cui il mondo sta per finire, ha aggiunto Zeldin, suscitando gli applausi del pubblico che gli aveva attributato una standing ovation prima del suo intervento. L'evento ha chiarito che i negazionisti del cambiamento climatico stanno vivendo una trionfale rinascita nella Washington del signor Trump, dopo anni in cui si sono sentiti emarginati dalle istituzioni scientifiche e politiche. La stragrande maggioranza degli scienziati concorda sul fatto che il cambiamento climatico sia reale e che sia causato dalla combustione di combustibili fossili come petrolio, gas e carbone. Prevedono che le temperature medie globali aumenteranno di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali entro il prossimo decennio, scatenando impatti disastrosi che includono ondate di calore più letali, inondazioni costiere, carenza idrica e perdita dei raccolti. Secondo le stime scientifiche, la Terra si è già riscaldata di circa 1,2 gradi Celsius dall'inizio della rivoluzione industriale. Donald Trump, tuttavia, ha deriso il consenso scientifico sul riscaldamento globale, definendolo la più grande truffa mai perpetrata ai danni del mondo. E il signor Zeldin ha affermato che l'EPA sta affrontando un pugnale dritto al cuore della religione del cambiamento climatico, abrogando decine di regolamenti che gravavano sull'industria dei combustibili fossili. La conferenza di mercoledì ha riunito persone con diversi livelli di scetticismo nei confronti del consenso scientifico. Alcuni partecipanti hanno categoricamente negato il riscaldamento globale, mentre altri hanno riconosciuto la tendenza, ma hanno sostenuto che non si trattasse di un'emergenza e che le potenziali soluzioni fossero troppo costose. L'evento è stato organizzato dall'Earthland Institute, un ente di ricerca che afferma di promuovere soluzioni di libero mercato e che da decenni attacca la scienza climatica dominante. Tra gli altri sponsor figurava la CO2 Coalition, un'organizzazione no profit che sostiene falsamente che l'anidride carbonica responsabile del riscaldamento globale sia benefica per l'uomo. L'influenza di entrambi i gruppi è diminuita durante l'amministrazione Biden, che ha abbracciato la scienza alla base del cambiamento climatico e ha promosso politiche volte ad affrontarlo. La presenza di Zeldin alla conferenza ha sottolineato come l'influenza di questi gruppi sia cresciuta nell'era Trump. Il mese scorso la CO2 Coalition è riuscita a far nominare un oculista senza esperienza nel campo dell'inquinamento atmosferico in un comitato che fornisce consulenza all'Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense sulle più recenti ricerche in materia. Mercoledì il gruppo ha attribuito ai partecipanti alla conferenza borse di tela, opuscoli, caramelle alla menta e palline antistress blu e verdi a forma di terra in miniatura. La scritta bianca sulle palline antistress recitava: «Non stressatevi, non c'è nessuna crisi climatica». Accanto allo stand della CO2 Coalition, Steven Haynorm, chimico e imprenditore del Wisconsin, distribuiva copie del suo opuscolo, la cui copertina prometteva di rivelare ciò che gli attivisti climatici non sanno o non vogliono che sappiate. «Sono molto contento che Trump abbia nominato Zeldin», ha dichiarato Haynorm in un'intervista. «Sono sorpreso dei progressi che ha fatto per informare il popolo americano su ciò che la scienza sta realmente dicendo, ovvero che abbiamo un clima meraviglioso. Siamo fortunati, non c'è nulla di cui preoccuparsi». L'Earthland Institute non rivela i nomi dei suoi finanziatori. In passato ha ricevuto sostegno finanziario da aziende del settore petrolifero e del gas, nonché dalla Mercer Family Foundation, un influente donatore di cause conservatrici. Dato che non siamo finanziati dall'industria quanto si pensa, non disponiamo di una sala d'attesa lussuosa, ha dichiarato James M. Taylor, presidente dell'Earthland Institute, in un'intervista fuori dalla sala principale. L'organizzazione riceve circa 4 milioni di dollari all'anno da fondazioni e private, ha affermato Taylor. Se l'Earthland Institute avesse recentemente ricevuto finanziamenti dall'industria dei combustibili fossili, aggiunto, non era a conoscenza. Dopo una breve riflessione, Taylor ha affermato che la seconda amministrazione Trump ha fatto più di qualsiasi altra amministrazione nella storia per il movimento negazionista del cambiamento climatico. Ha citato la straordinaria decisione dell'EPA, presa a febbraio, di rinunciare all'autorità legale del governo federale in materia di lotta al cambiamento climatico. Questo è senza dubbio un momento di trionfo, ha concluso Taylor, aggiungendo: è bello vincere. Oltre al signor Zeldin, tra i relatori della conferenza figuravano rappresentanti della Virginia occidentale. Il governatore Patrick Morrisey, repubblicano, ha costruito la sua carriera opponendosi alle normative federali sul clima. Sono molto fiducioso che manterremo la Casa Bianca per diversi mandati, ma approfittiamo della situazione attuale, ha affermato Morrisey. William Harper, professore emerito di fisica all'Università di Princeton, che ha sostenuto che il riscaldamento globale sia un bene per l'umanità, ha tenuto il discorso durante il pranzo. Ha minimizzato le preoccupazioni sull'aumento dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera durante un pranzo relativamente intenso a base di petto di pollo arrosto, ragù di fagioli cannellini e cheesecake alla ricotta. EDF Action, il braccio politico dell'Environmental Defense Fund, ha affisso manifesti fuori dalla conferenza per protestare contro l'evento e sottolineare gli effetti del cambiamento climatico a livello nazionale. Negare il cambiamento climatico non farà diminuire i costi delle assicurazioni, recitava un manifesto, riferendosi agli elevati premi delle assicurazioni sulla casa nelle aree soggette a incendi, uragani e altri disastri alimentati dall'aumento delle temperature globali. La conferenza sarebbe dovuta proseguire giovedì con un intervento di John Clauser, premio Nobel per la fisica, il quale ha affermato, falsamente, che le nuvole hanno un effetto di raffreddamento netto sul pianeta.
Era un brano del New York Times, tratto dal New York Times, letto da Chiara Manetti. Allora, ma quali sono, diciamo, in questo momento i messaggi dei negazionisti? Sentiamo Stefano Caserini, che è un climatologo, professore universitario e fondatore del blog scientifico climanteranti.it, dedicato ai cambiamenti climatici.
In larga parte stanno cercando di confrontarsi con il problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che è sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, come umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là appunto di questi casi isolati, comunque non hanno avuto, si può dire, il coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono. E questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
Secondo lei non avranno più, diciamo, terreno per inventare nessun tipo di versione edulcorata della situazione, oppure la macchina funziona sempre comunque?
Ma no, sposteranno l'attenzione su quello che è stato chiamato l'inattivismo climatico. Quindi il negazionismo di secondo tipo, la fase 2 del negazionismo, quello diciamo quello rigido, che negava proprio l'esistenza del problema o non voleva attribuire alle attività umane le cause di quello che sta succedendo, la fase successiva è quello di dire: sì, vabbè, ma non ce lo possiamo permettere, costa troppo, non tocca a noi, è colpa della Cina, cosa vuoi che facciano le nostre azioni in un contesto globale. Quindi tutte quelle tecniche che sono volte a non a negare le basi scientifiche, perché ormai è sempre più difficile anche per loro, ma a negare le conseguenze, ossia il fatto che bisogna agire. Oggi l'inattivismo è molto molto più diffuso del negazionismo, che 20 anni fa era veramente molto molto più presente. Adesso si sta sottigliando e giorni come questi contribuiscono a renderlo sempre più residuale, ma questo non vuol dire che la disinformazione non sia comunque pericolosa. Perché comunque fare tanto allarmismo sui pannelli fotovoltaici, sulle auto elettriche, contribuisce a ritardare delle politiche che invece sono necessarie.
Perché in realtà i negazionisti, a questo punto, come lei sta spiegando, più che altro vogliono ritardare qualsiasi tipo di politica ambientale che vada oltre gli idrocarburi.
Sì, ormai non possono più negare che c'è un problema, però usano delle tecniche volte a dire vabbè, ma non tocca soltanto noi risolverlo, noi stiamo facendo molto di più di quello che fanno gli altri, cose che poi se si va anche lì ad approfondire si trova le stesse fallacie che usavano anche sull'ambito della scienza del clima, sulla fisica del clima, ecco. Oggi sono messaggi che fanno molto presa, ad esempio il complotto, che è tutta un'ideologia che ci fa passare al green, di cui non c'è bisogno, cioè non fanno il collegamento tra il fatto che se è vero che c'è un riscaldamento globale legato all'attività umana, in particolare ai combustibili fossili, bisogna a questo punto ridurre e poi eliminare il sistema energetico e combustibili fossili. Questo passaggio ancora non riescono a farlo. We will drill, baby, drill.
Cambiamento climatico, ad esempio, dicono: oddio, sta arrivando in Europa un clima caraibico, no? Ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, insomma.
Ci risentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione. Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Allora, ma chi sono questi attori, gli attori principali di questo negazionismo? Torniamo a sentire Stefano Caserini, climatologo, professore universitario, fondatore del blog scientifico italiano climanteranti.it. Everyone can lock you away.
You can walk or you can choose to remain. But every day.
Vediamo un attimo i vari attori di questo negazionismo. Partiamo dai governi. Lei ha citato prima un uomo delle istituzioni, Ignazio La Russa. Il governo italiano da 1 a 10, quanto? Qual è il livello di negazionismo inteso questo non è un problema?
Allora, formalmente negli atti, in quello che dice quando vanno le conferenze sul clima, si può dire che è molto, molto, molto basso questo negazionismo, perché non possono permettersi di andare alla Commissione europea e mettere in discussione il cambiamento climatico. Sarebbero sommerse delle risate. La Meloni dal palco dell'ONU, della COP27, se non ricordo male, ha fatto un discorso sulle generazioni future, sul pericolo del cambiamento climatico. Poi ha come giornale di riferimento da cui si fa intervistare La Verità, si fa intervistare da Nicola Porro, che è uno dei principali diffusori del negazionismo climatico in Italia. Quindi c'è questo, diciamo, è cosa un po' strana che da una parte formalmente non si mette in discussione niente delle motivazioni delle politiche sul clima europea. Poi in realtà se si guardano i giornali di riferimento del centrodestra italiano, ancora oggi Libero, La Verità, in parte ancora Il Giornale, sono pieni di bestialità, ecco perché vanno definite così.
Ecco, penso che uno dei governi con maggior tasso di negazionismo sia sicuramente l'amministrazione di Donald Trump, il governo degli Stati Uniti, ma oltre a questo quali sono gli altri governi che intervengono, diciamo, in modo sistematico per negare o lo hanno fatto in passato e quindi lo faranno probabilmente anche in futuro per negare i cambiamenti climatici? Immagino i paesi che producono petrolio, il paese del Golfo, la Russia, che tipo di politica stanno attuando per quanto riguarda il negazionismo?
Allora, questi paesi sono più volti a cercare di negare di impedire le politiche. Poi se si va a vedere, hanno cercato di mettere in discussione le conclusioni dei rapporti IPCC cercando di come dire, addolcire un po' le frasi presenti nelle risoluzioni della convenzione delle COP, quando si prendeva dato dei rapporti IPCC, ma non lanciano un attacco diretto all'IPCC come ha fatto Trump, che ha fatto proprio uscire gli Stati Uniti non soltanto dalla Convenzione sul clima e dall'accordo di Parigi, ma anche dall'IPCC. Di fatto in Europa è più il centrodestra, diciamo la destra estrema, e si sono trovati anche dei legami, sono stati discussi su alcuni organi di stampa, i legami fra i fondi che arrivano dagli Stati Uniti e l'estrema destra per appunto europea, per cercare di boicottare il Green Deal europeo, le politiche sul clima europeo. Quindi di fatto se prendiamo Orban, se prendiamo altri attori della destra europea, anche loro sono stati protagonisti di non soltanto di posizioni contro le politiche sul clima, ma anche di affermazioni tendenti a sminuire la gravità della situazione.
E per quanto riguarda invece, diciamo, le aziende, le grandi società, insomma, immagino che questo negazionismo, come è successo nel corso degli anni, continui a essere foraggiato, oppure no?
Sì, ma in misura minore del passato, nel senso che lo fanno di nascosto, ormai anche le grandi compagnie petrolifere non possono più permettersi di essere apertamente contro le politiche sul clima, lasciano lavorare questi che sono i think tank, che magari loro più o meno direttamente finanziano, che fanno campagne di disinformazione anche quando ci sono ondate di calore. Quindi lì c'è tutto un lavoro molto strutturato che, insomma, di cui sappiamo qualcosa perché negli Stati Uniti c'è pubblicità sulle fonti di finanziamento di questi think tank, per cui si sono trovate tracce appunto dei fondi dell'ExxonMobil rispetto ai fratelli Koch. Di fatto però il lavoro sporco lo fanno fare ai think tank, alle varie organizzazioni corporative, molto vicine anche al mondo, a un certo tipo di mondo industriale statunitense.
Senta, invece il negazionismo in rete, chi lo alimenta, chi lo fa?
E beh, qua non si può generalizzare, ci sono tanti diversi tipi di negazionismo. Ci sono da una parte anche semplicemente i bastian contrari, quelli che non vogliono, che devono cercare il complotto dappertutto, che non vogliono essere d'accordo con la maggioranza. Ci sono quelli poi che non si sentono, negano perché il cambiamento climatico, magari dal punto di vista ideologico, mette in discussione alcuni capisaldi della loro ideologia, ad esempio il fatto che lo Stato debba intervenire pesantemente perché il libero mercato non è in grado da solo di fronteggiare la crisi climatica, da cui tutta una serie di derive ideologiche portano a negare anche la scienza. Cioè, ecco, poi naturalmente ci sono anche un po' di quelli pagati, ossia che ci sono i bot, ci sono tutta la disinformazione che arriva da, appunto, da questi attori, soprattutto oltreoceano, che hanno come compito proprio quello di cercare di contrastare le politiche sul clima attraverso campagne di disinformazione.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
Senta, tutta quest'opera di negazionismo, la prima fase lei ce l'ha spiegata, poi in questa seconda fase invece in cui si parla più di mancanze di attività, insomma, tutto questo, però la comunicazione è quella, insomma, i messaggi che vengono mandati sono quelli, tutti questi messaggi nel corso di questi anni, quanto hanno inciso sulla percezione delle opinioni pubbliche?
Allora, questo non è facile da dire perché dipende molto dai contesti. Sicuramente negli Stati Uniti hanno contato, non da soli però, ecco, sicuramente penso che non ci sono tantissime persone che votano semplicemente perché sono contro il Green e loro fanno quella votazione. E dentro un messaggio come può essere quello dei MAGA, che vuole descrivere un mondo in cui c'è dentro il fatto che il cambiamento climatico non esiste. Sicuramente sono importanti perché poi le azioni devono essere implementate e anche poi messe in campo dal basso, e quindi può essere che poi chi deve mettere in campo queste politiche si trovi a dover fronteggiare dei luoghi comuni completamente sbagliati su quanto magari le politiche sul clima possono essere dannose, possono essere pericolose, e questo quindi rallenta le politiche sul clima. Poi dipende quanto, insomma, cosa succederà per l'Europa a livello europeo nei prossimi anni, quanto lo vedremo nelle prossime elezioni, perché di fatto la campagna forsennata di queste forze è stata messa in campo negli ultimi 2 o 3 anni, già nelle scorse elezioni europee era molto presente, e quindi adesso si tratterà di vedere quanto si sposterà ancora la Commissione europea, quanto il Parlamento europeo, perché quella è la loro battaglia, cercare di spostare gli equilibri a livello di Commissione europea e di Parlamento europeo per ridurre l'azione climatica dell'Unione europea.
E lì evidentemente il veicolo sono i partiti di estrema destra? O anche partiti, diciamo, di centrodestra?
Ma sì, allora l'estrema destra, la destra lo fa in modo abbastanza palese, ritiene tutta, se leggiamo appunto questi giornali come Libero La Verità, è tutta una fuffa green, tutta ideologia, secondo loro, per cui va tutto negato complessivamente. Ma poi ricordiamo questo, che non riesce tutto il centrodestra a assumere queste posizioni, perché? Perché comunque il mondo industriale, una larga parte del mondo industriale, sta già lavorando sulla transizione. Cioè le aziende che installano pannelli fotovoltaici, le aziende che fanno pompe di calore, quelli che fanno l'isolamento delle case, sono tutte misure che servono per la transizione. Sono posti di lavoro, sono investimenti che vengono fatti, sono quindi dei guadagni anche da parte di una certa parte del mondo industriale, come è ovvio. E quindi c'è anche nel mondo industriale chi dice: ma guardate che queste cose, questa posizione così retrograde ci fanno male. Anche negli Stati Uniti c'è un mondo industriale che è in rivolta contro Trump e contro le sue politiche, perché capisce che perde competitività nei confronti dell'Europa, nei confronti della Cina. Quindi ci sono sicuramente rigidità ideologiche, ma d'altra parte però la transizione ha dei grandissimi vantaggi e questi non possono essere negati, per cui questo è il momento, la battaglia è proprio calda in questo momento.
Quindi diciamo che non siamo, da questo punto di vista, in un momento, siamo in un momento dinamico, dove c'è ancora la possibilità di recuperare da un certo punto di vista.
Ma sì, perché comunque se guardiamo le politiche che sono messe in campo, ad esempio ho citato il fotovoltaico, ma potremmo dire anche altre energie rinnovabili, stanno crescendo anche in modo superiore a quello che erano state le attese, proprio perché sono delle azioni che sono efficienti, sono delle azioni che hanno tanti benefici e che rispetto a tutto il tema dei combustibili fossili, di Hormuz, danno delle soluzioni. Quindi ormai anche un elettore di centrodestra o un politico di centrodestra può capire magari che per il suo territorio di riferimento, dove è il suo bacino di voti, negare la necessità di fare la transizione può essere qualcosa di controproducente. Quindi non vedrei due blocchi monolitici, ecco. Anche all'interno del centrodestra c'è chi ha capito che questa è una cosa seria che va affrontata. Ecco, sono più ormai delle frange che però hanno tanta visibilità. Cioè, io sono convinto che posizioni come quella di Verità e di Libero sono anche più retrograde di quello che è il loro elettorato di riferimento.
Quando riflettiamo sul negazionismo climatico e sulle ingannevoli campagne di disinformazione che lo circondano, di solito pensiamo ai giganti dei combustibili fossili come Shell ed ExxonMobil. Per decenni le false informazioni diffuse da queste aziende hanno creato una rete di confusione sulla vera natura del cambiamento climatico. La loro opposizione, motivata dal profitto, a qualsiasi tentativo di eliminare gradualmente i combustibili fossili, continua a persistere, gettando un'ombra sul nostro futuro comune. Ma nessuna analisi del movimento scettico sul clima sarebbe completa senza considerare il ruolo, spesso trascurato, della propaganda russa nell'alimentare la disinformazione climatica. Negli ultimi anni, organi di stampa filo cremlino come RT, ex Russia Today e Sputnik News sono stati criticati per aver diffuso false informazioni sulla scienza del clima. Tuttavia, il tono delle dichiarazioni pubbliche del presidente Vladimir Putin sulla scienza e le politiche climatiche è spesso cambiato. Questa ambiguità offre un'ottima chiave di lettura per comprendere l'evoluzione del negazionismo climatico del paese. Nel 2003, alla domanda se la Russia avrebbe firmato il protocollo di Kyoto, Putin rispose che il cambiamento climatico probabilmente non sarebbe stato un male in un paese freddo come la Russia. 2 o 3 gradi in più non farebbero male, disse. Spenderemo meno in pellicce e il raccolto di grano aumenterebbe. Più di un decennio dopo, la Russia fu tra gli ultimi paesi a firmare l'accordo di Parigi. In quell'occasione Putin riconobbe pubblicamente il cambiamento climatico come una seria minaccia e fece l'ambiziosa promessa di ridurre le emissioni russe del 70-75% rispetto ai livelli del 1990. Eppure non seguì alcuna azione concreta. Qualsiasi speranza di un Putin più ecologista fu di breve durata. Nel 2017 affermò che la quantità di gas serra prodotta dalle eruzioni vulcaniche superava quella generata dall'attività umana. L'anno successivo dichiarò che le alterazioni dell'ambiente globale, le variazioni nell'intensità dei raggi cosmici e gli spostamenti impercettibili della galassia erano le vere cause del cambiamento climatico. Il 2020 sembra aver segnato un passaggio dal negazionismo totale a forme più sottili di ritardo nell'affrontare il problema climatico, caratterizzate dalla critica alle tecnologie verdi emergenti e accompagnate da sviluppi moderatamente promettenti. Nell'aprile del 2021 Putin ha chiesto al suo governo di elaborare una strategia per ridurre significativamente le emissioni russe e nel settembre dello stesso anno ha annunciato l'ambizioso obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2060, un obiettivo in linea con paesi come la Cina e l'Arabia Saudita. Molti hanno visto questo annuncio come una svolta che avrebbe portato la Russia, quarto maggiore emettitore di gas serra al mondo, sul percorso condiviso verso la decarbonizzazione. Tuttavia, nonostante la firma dell'accordo di Parigi e questi sviluppi positivi, la Russia non ha mai compiuto sforzi seri per decarbonizzare la propria economia. Nel febbraio 2022 l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia ha inferto il colpo di grazia alla credibilità internazionale degli obiettivi climatici dichiarati da Putin. In Ucraina gli incendi boschivi causati da bombe e missili, le esplosioni dei depositi di petrolio e nelle centrali elettriche a gas e il dispiegamento di veicoli e attrezzature militari pesanti alimentati a combustibili fossili hanno provocato gravi danni ambientali. Ma come si presenta il discorso sul clima in Russia? Un recente studio ha rilevato che lo scetticismo climatico gioca un ruolo significativo nel dibattito pubblico, sia russo che occidentale. In Europa e negli Stati Uniti lo scetticismo è in gran parte reattivo, in competizione all'interno delle sfere sociali per la definizione del cambiamento climatico. Sotto il regime autoritario russo, tuttavia, il dibattito pubblico è dominato dagli interessi opportunistici dello Stato, definiti dalle élite politiche, economiche e mediatiche. Invece di svilupparsi come un contromovimento conservatore che combatte un movimento progressista, il negazionismo climatico russo riflette le politiche flessibili di uno Stato il cui bilancio dipende in larga misura dai combustibili fossili. In questo senso le dinamiche climatiche russe sono coerenti nella loro incoerenza. Putin potrà anche aver firmato l'accordo di Parigi e dichiarato la sua intenzione di decarbonizzare l'economia, ma ha anche lanciato una guerra su vasta scala contro l'Ucraina, resa possibile solo grazie ai finanziamenti derivanti dall'esportazione di combustibili fossili. Il discorso sul clima nei media russi spesso confina nella disinformazione. Istituito nel 2015 per migliorare la consapevolezza e la comprensione pubblica delle operazioni di disinformazione del Cremlino, il progetto EU versus Disinfo della Commissione europea ha mappato le forme più radicali e complottiste di disinformazione russa. Secondo le conclusioni dello studio, il presupposto di fondo di diverse testate giornalistiche filo Cremlino è che il cambiamento climatico sia una cospirazione occidentale che va contro gli interessi russi. Teorie del complotto simili hanno raggiunto i più alti livelli dell'elite russa. Nel 2019, il membro della Duma Alexei Zuravliov ha suggerito che gli eventi meteorologici estremi fossero il risultato di armi statunitensi progettate per alterare il clima. L'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti ha avanzato un'affermazione simile, sostenendo che le potenze occidentali stiano conducendo esperimenti con armi chimiche. Su RT, la manifestante svedese per il clima Greta Thunberg è stata oggetto di articoli diffamatori che la ritraevano come l'odiosa crociata dei bambini di una presunta elite ambientalista. That's when...
E questo era un brano tratto da un articolo del giornale Green European Journal, letto sempre da Chiara Manetti, che ringraziamo ovviamente.
We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced. The
same thing that keeps the earth... Attori statali, attori privati, tutti si gettano sul clima per negare i cambiamenti e le proprie responsabilità e poi dopo i danni per sfruttare le risorse naturali che rimangono. Si parla tanto dell'Artico e le vie marittime che si aprono con lo scioglimento dei ghiacci, lo sappiamo. Si parla anche degli oceani. Anzi, parliamo degli oceani con Roberto Danovaro, che è un biologo italiano del Centro di Ecologia, che ha appena pubblicato un libro con Mondadori, Abissi, l'ultima frontiera. E partiamo proprio dagli oceani e questa crisi e questa ondata di calore. Qual è il ruolo degli oceani?
Le subiscono come le stiamo subendo noi e allo stesso tempo ci stanno in qualche modo proteggendo, perché l'enorme ondata di calore che si sviluppa per effetto serra, per i gas climalteranti, sta scaldando gli oceani, ma scaldandoli questi in qualche modo raffrescano l'atmosfera e quindi permettono sostanzialmente di... agiscono come un enorme condizionatore no, che riduce gli impatti di queste ondate di calore, ma facendo così accumulano loro calore, accumulano addirittura fino al 90% del calore dell'atmosfera che viene rilasciato.
Ecco, ma a che livello di danno siamo arrivati con i cambiamenti climatici per quanto riguarda gli oceani e anche a che livello di profondità, citando proprio il libro Abissi?
Sì, allora il livello di danno è un livello che si sta verificando sempre più per ondate. Mi spiego meglio. Noi pensavamo ai cambiamenti climatici come un progressivo aumento della temperatura che, benché molto celere, in qualche modo avesse una sua gradualità. Invece quello che stiamo vedendo, soprattutto a partire dal 1999, cioè negli ultimi poco più di 20 anni, è che si verificano delle ondate di calore che con i loro picchi hanno degli effetti estremi. Ecco, se avessimo un riscaldamento gradualissimo avremmo meno mortalità, invece si stanno verificando delle mortalità di massa di molti organismi a costa e così via. E questi ripetuti eventi, perché stanno diventando oramai, prima se ne verificavano ogni 8 anni, poi ogni 5, poi ogni 3, adesso ogni 2, fanno sì che gli ambienti, gli habitat danneggiati o distrutti da queste ondate di calore, combinate agli altri effetti che dicevamo, non fanno in tempo neanche a riprendersi. L'estensione è difficile a dire, per esempio per le scogliere coralline si calcola che si sia perso fino al 30% in alcune aree particolarmente colpite, anche il 50% delle scogliere coralline sono state sbiancate.
Ecco, e per quanto riguarda proprio le profondità degli oceani, invece, i danni si sono arrivati anche lì oppure no? Oppure lì rimangono, diciamo, dei tesori naturali intatti.
Insieme a un team internazionale, proprio poche settimane fa abbiamo scritto una pubblicazione per i Proceedings della Royal Society di Londra che si intitolava Gli ambienti profondi, l'ultimo paradiso che sta per essere perso presto. Diciamo, negli abissi, nelle maggiori profondità, il segnale si traduce sempre, ovviamente attenuato rispetto alla superficie. Tuttavia parliamo di masse d'acqua gigantesche che sono estremamente stabili e quindi lì possiamo leggere questi fattori come un processo progressivo di cambiamento delle condizioni metaboliche degli abissi e degli ambienti profondi, cose che sono importanti perché gli abissi sequestrano gran parte del carbonio, circa il 30% del carbonio dell'atmosfera finisce depositato negli abissi. E se questi invece cominciano a respirare di più per effetto di un metabolismo accelerato dalle temperature, rischiamo un effetto di contributo ulteriore ai cambiamenti climatici invece che un loro, come dire, una loro attenuazione, ecco.
I tesori di questi abissi degli oceani quali sono?
Allora, gli abissi sono sostanzialmente il più grande patrimonio di ricchezza dell'umanità. Non lo si sa ancora, nel senso che è una cosa che si sta verificando, in qualche modo scoprendo solo negli ultimi anni. Ma facciamo un esempio pratico anche di grandissima attualità. Allora, sotto i 1000 metri di profondità ci sono giacimenti che sono praticamente oltre la metà di tutti i giacimenti presenti sulla Terra. Giacimenti di idrocarburi, parliamo di petrolio e gas. Negli ambienti abissali, 4-5 mila metri di profondità, la quantità di minerali preziosi, materie critiche, di elementi rari è 4 volte superiore a quello che sta su tutta la terra emersa. Quindi di fatto siamo di fronte, e per non parlare del 90% della biomassa di tutto quello che vive negli oceani, del maggior parte di specie ancora sconosciute, prodotti farmaceutici, antivirali, antibiotici. Insomma, è una ricchezza straordinaria ancora un po' tutta da scoprire.
Una ricchezza sulla quale però alcuni hanno già messo gli occhi. E c'è una competizione, diciamo, a livello globale tra le potenze per questi, diciamo, il controllo e lo sfruttamento di questi tesori negli abissi.
Sì, lo dicevo proprio nel libro Abissi, l'ultima frontiera, pubblicato da Mondadori, che siamo di fronte a un'estensione, quella degli abissi, solo gli abissi, pari a quasi il 50% della Terra, e sono per lo più in aree che sono cosiddette al di fuori dei confini giuridici nazionali. In poche parole sono in acque internazionali, che vuol dire che sono in acque che nessuno può, di cui nessuno si potrebbe appropriare. Allo stesso tempo non sono regolamentate. Adesso quest'anno è entrato in vigore il trattato di alto mare, che quello dovrebbe permettere di definire gli strumenti comuni internazionali per la protezione del mare, ma è sufficiente che una grande potenza, ad esempio gli Stati Uniti, non hanno aderito e quindi potrebbero comunque, come hanno già cominciato a fare, decidere che loro intanto vanno a prendersele queste risorse in acque internazionali e buonanotte a sé, come dire, e gli altri stanno a guardare. Quindi si creerà anche una maggiore forbice tra quei grandi paesi tecnologicamente avanzati che possono andare a avere navi, strumenti robotici, tecnologie per usare le risorse in alto mare, e quelli meno avanzati che invece staranno a guardare.
E oltre, diciamo, a soggetti statuali, ci sono anche soggetti privati interessati alla competizione per sfruttare questi abissi oppure no?
Quasi solo privati, sono grandi compagnie minerarie che però ovviamente si intersecano con la diplomazia dei vari paesi che ad esempio ha ritardato proprio il trattato di alto mare per oltre 15 anni perché questo poteva interferire con le concessioni date per lo sfruttamento dei minerali profondi. E quindi queste cose, l'economia di queste grandi multinazionali e la politica dei paesi si intersecano in modo molto forte. Oltre a queste risorse c'è anche un fattore di controllo dello spazio. diciamo, i continenti sono divisi da oceani con degli abissi. Essere negli abissi vuol dire avere delle tecnologie che ti permettono di non essere visibile dallo spazio e da satelliti, di avere un controllo su navigazioni, rotte e non solo sulle risorse. E quindi questo è un terreno di confronto geopolitico che sarà sempre più evidente nei prossimi anni.
E i danni che può provocare questo confronto geopolitico quali sono? Danni ambientali?
I danni ambientali sono soprattutto quelli legati al fatto che noi abbiamo capito che le azioni dell'uomo, ad esempio pensiamo alle attività minerarie. Le attività minerarie sono fatte in questo modo. Immaginiamo un bulldozer con un muso largo 12 metri e grosso come una palazzina, adagiato con dei cingoli sul fondo, che va a raschiare tutti i fondali facendo una sorta di aratura, d'accordo? Succhiando queste pepite di metalli vari. E centrifugandole, sparandole poi su una nave in superficie a 5 km di distanza, collegata da un cordone ombelicale. Ecco, questi habitat, per adesso si parla di 1 milione di chilometri quadrati, cioè la metà del Mediterraneo, tanto per capire come dimensione, saranno completamente devastate, e gli studi scientifici hanno dimostrato che anche a 40 anni di distanza, dalle prime prove che sono state fatte oltre 40 anni fa, non si è ancora ripreso nulla. Quindi noi andiamo a fare forse quello che è il più grande impatto devastante e non reversibile mai fatto dall'umanità sul pianeta.
Era Roberto da Novaro, biologo italiano, docente di ecologia. Era l'ultima delle voci di questa puntata di Va Pensiero. Ci sentiamo settimana prossima, domenica prossima, per l'ultimo appuntamento di quest'anno. Grazie, buona giornata. Buona settimana da Michele Migone.